professor Walter Ricciardi, ricordiamo, membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del Ministero della Salute. Professor Ricciardi, benvenuto. Grazie.
Grazie. Buonasera.
Grazie professore per la disponibilità. Allora, cosa dobbiamo immaginare per il futuro del calcio italiano? E poi magari andiamo un attimo a dare un'occhiata ai campionati magari internazionali. Prego, professore.
Ma innanzitutto dobbiamo circoscrivere questo focolaio, perché di vero e proprio focolaio si parla, insomma, del Genoa, che chiaramente origina da un calciatore che ha contagiato gli altri, e però chiaramente questi calciatori non vivono in un isolamento, per cui a loro volta probabilmente sono entrati in contatto con altre persone, sia del mondo del calcio, quindi con altri giocatori ed altri personaggi dello staff, sia con le loro famiglie, per cui c'è bisogno di fare un'attenta inchiesta epidemiologica per limitare immediatamente questo focolaio. Questo poi dal punto di vista regolamentare io non lo so, perché chiaramente è una incognita, nel senso è quasi un'intera squadra che in qualche modo si trova inabilitata, per cui è effettivamente una sfida regolamentare per le autorità calcistiche cercare di gestire questa situazione, che però è una situazione che purtroppo con l'attuale circolazione del virus non è da escludere che possa ripetersi. Quindi è una situazione che rispecchia, voi avete visto quello che sta succedendo in Francia, in Spagna, nel Regno Unito, sono tutti paesi che di fatto hanno bloccato tutte le attività, addirittura che prevedano più di 6 persone insieme, per cui è un momento in cui noi dobbiamo essere molto lucidi, razionali e cercare di garantire quello che possiamo garantire con queste circolazioni e cercare di impostare poi il futuro.
Interessante.
Il professor Bassetti ha parlato, rispetto a quello che è accaduto al Genoa, di Waterloo, insomma, dei tamponi, perché insomma il rischio di avere dei positivi però magari asintomatici, poi però risultano negativi dopo 24 ore, insomma la situazione è un po' difficile. E peraltro oggi, siccome ha giocato contro il Napoli il Genoa, ovviamente c'è un po' di allarme anche per Juventus-Napoli di domenica. Addirittura il virologo del Napoli ha detto sarebbe opportuno che non si giocasse, perché faremo dei tamponi prima ancora di conoscere i risultati di questi tamponi. E c'è l'ipotesi, il rischio di rinviare qualche giornata? Si parla addirittura di 2 giornate, professore.
Ma io penso di sì, perché di fatto quello che succede è che bisogna approfondire appunto innanzitutto il contatto tra i calciatori del Genoa e i calciatori del Napoli. Insomma, il calcio è uno sport di contatto, quindi sia in campo che al di fuori del campo, negli spogliatoi, sono dei momenti particolarmente pericolosi sotto questo punto di vista. Quindi bisogna assolutamente escludere che ci siano altri calciatori contagiati, perché in questo caso a loro volta poi nel movimento sia sportivo che anche familiare contagierebbero altri. Per cui c'è sicuramente da approfondire tutta questa serie di persone che sono state in contatto con i soggetti positivi e limitarlo. E ripeto, è una situazione inedita, ma d'altra parte è inedito tutto quello che stiamo vivendo.
Assolutamente. Ma voi scienziati, voi esperti, voi che vivete quotidianamente questa nuova realtà che purtroppo ci sta accompagnando ormai dallo scorso mese di febbraio, quanto siete preoccupati per quest'autunno che ormai è arrivato e sta creando qualche problema, no? Anche perché un semplice mal di gola può spaventare, professore.
Ma se voi ricordate, io lo dicevo già in tempi non sospetti che questo sarebbe successo, perché di fatto questo virus è un virus estremamente insidioso, estremamente contagioso e molto ambiguo, che è stato rallentato dal nostro lockdown e anche, diciamolo pure, dalla stragrande maggioranza degli italiani che si sono comportati bene. Però poi nell'ansia di ritornare alla normalità abbiamo abbassato la guardia e quindi quest'estate sono successe tutta una serie di cose che non dovevano succedere, o meglio sono successe perché la natura umana è quella, vuole fare le vacanze, vuole ritornare, non si vuole mettere mascherine, vuole festeggiare, però di fatto fortunatamente non è avvenuta ai livelli di altri paesi, perché per esempio Israele in questo momento è in un lockdown totale.
E cosa secondo lei quest'estate, professore, mi perdoni, bisognava assolutamente non fare? Escludiamo poi il discorso discoteche, magari, che se ne è parlato tanto.
No, prego, quello è importante. Quello è importante. Allora, sicuramente bisognava essere molto più chiari che la mobilità diciamo turistica doveva essere limitata, va bene? Quindi sostanzialmente noi addetti ai lavori sapevamo che andare in certi paesi che avevano abbassato la guardia, come la Croazia, per esempio, la Croazia non aveva nessun limite alla circolazione, in Croazia potevano andare tutti, cioè potevano andare da Stati Uniti, Brasile, India, cioè tutti i paesi che, in cui il virus circolava. Quindi è chiaro che incoraggiando il turismo, incoraggiando l'afflusso per non far perdere la stagione turistica ai propri albergatori, ai propri ristoratori, avrebbe fatto circolare la stessa cosa la Spagna. Se poi all'interno di questi paesi, come è successo, si autorizza l'uso delle discoteche, si incoraggia la movida senza distanziamento sociale, è sicuro che a quel punto da quei paesi, come è successo, sarebbero tornati centinaia di soggetti infetti che a loro volta sarebbero andate nelle nostre piazze, nelle nostre discoteche appunto, ma soprattutto poi nelle nostre famiglie, perché lei pensi che a luglio l'età media degli infettati era di 20 anni, quindi erano proprio i ragazzi andati in vacanza. Poi pian piano è aumentata a 30, significa che sono entrati in contatto con i loro simili, e adesso è 40, ma pian piano sta aumentando perché la trasmissione è intrafamiliare, cioè queste persone pian piano si contagiano l'uno con l'altro. E ci sono alcune regioni in cui questo aumento è veramente pericoloso, in questo caso il Lazio, la Campania e la Sardegna hanno visto i contagi aumentare del 200, del 300% nelle ultime due settimane.
Quindi tornando al calcio, quindi c'è il rischio veramente, secondo lei, che venga bloccato il campionato per un paio di settimane, fermo restando che dopo la prossima giornata ci sarà la pausa delle nazionali. C'è il rischio che per 15 giorni si fermi tutto?
No, ma io anche il calcio internazionale, professore, c'è il rischio del calcio internazionale, perché ci sono dei paesi che hanno problemi superiori ai nostri, no, in assoluto.
Sì, diciamo che assolutamente sì. Diciamo, quello che un po' svia è quando noi vediamo per televisione la Germania, oppure abbiamo visto Budapest, l'Ungheria, quelli sono dei paesi che hanno fatto determinate concessioni. La Germania non c'è dubbio che sta più o meno come noi, diciamo, per cui lì sono stati alcuni presidenti di Länder delle nostre regioni che hanno autorizzato l'apertura, altri invece sono stati molti più stretti. Insomma, quello che voglio dire è che oggi, con l'attuale circolazione in Europa, uno stadio con migliaia di persone non ce lo possiamo permettere, mentre invece ci possiamo permettere ancora le partite disputate a porte chiuse o con pochissimi spettatori, appunto in questo momento sono 1000, che rispettando tutte quante le misure garantiscono lo svolgimento regolare delle partite e anche un minimo di partecipazione popolare.
Lei è consulente del governo, visto quello che sta accadendo, mi viene in mente che la richiesta della Federcalcio di diminuire i tamponi per i calciatori verrà respinta a questo punto? Si mantengono le 48 ore?
No, allora, diciamo, la collaborazione con la Federcalcio è stata molto produttiva, nel senso che noi abbiamo dato una serie di pareri che loro hanno molto ben rispettato. Poi a un certo punto però hanno allargato questi pareri anche alle serie minori. Noi le avevamo date per le serie ultraprofessioniste, quindi la Serie A in particolare, e chiaramente questo poi proponeva temi di insostenibilità da un punto di vista economico. Se troppi tamponi ravvicinati costavano molto, ma dal nostro punto di vista anche un insulto ai giocatori, perché di fatto voi avete visto, fare il tampone significa sfregare in maniera molto energica sulle mucose del naso e della gola, e questo offende. Se tu lo fai troppo spesso può dare dei fastidi, per cui noi eravamo consapevoli di questo discorso, ma gli aggiustamenti possono essere fatti, però non bisogna abbassare la guardia, quindi si può anche fare una tamponatura a tempi diversi, più attenuati, oppure usare, diciamo, delle metodiche diagnostiche alternative, però la cosa importante è che non devono esserci deroghe alla sicurezza.
Perfetto. Professore, grazie per la disponibilità, è stato un piacere.
Grazie, buon professore, lavoro. Buon lavoro.
Grazie, professore. Grazie al professor Walter Ricciardi. Insomma, abbiamo cercato un po' di ascoltare